Di recente è stata approvata la direttiva europea contro il greenwashing, approvata appunto dal Parlamento europeo, e prevede diverse misure per contrastare le pratiche commerciali sleali legate alle affermazioni di sostenibilità. I due aspetti principali della direttiva prevedono il divieto di etichette fuorvianti e obsolescenza programmata e la protezione dei consumatori e pratiche commerciali oneste. Oggi, come avrete capito, parliamo di greenwashing. Ciao, io sono Amalia e con Giulia, Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali, siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relations. Oggi appunto parliamo di greenwashing, un tema molto caldo, molto vissuto, però fino a che punto la gente e gli studi professionali conoscono e capiscono il termine greenwashing? Giulia, cosa vuol dire greenwashing?
Intanto buongiorno a tutti. Il greenwashing per chi diciamo si occupa di comunicazione è un tema assolutamente affascinante, no? Però appunto prima di dare la definizione vorrei sottolineare che è altrettanto affascinante anche per gli studi professionali. In questo caso mi viene da dire forse in prima battuta per gli avvocati, capire che cosa determina il greenwashing permette ai professionisti infatti di affiancare le imprese che si trovano a comunicare sia nella fase preventiva, aiutandole a capire quali potrebbero essere i rischi di certe comunicazioni che magari vengono fatte anche in buona fede, ma non in maniera corretta e che quindi possono incorrere proprio in questo appunto greenwashing, sia nella fase successiva, quando magari emerge qualche contenzioso e quindi c'è la necessità da parte loro di aiutare l'azienda a difendersi, no? Quindi, secondo me, diciamo, al di là dell'interesse personale di chi si occupa di comunicazione, è utile che, diciamo, i professionisti capiscano veramente che cosa si intende e come è fatto il greenwashing.
È utile anche perché, occhio, perché può essere pericoloso.
È molto pericoloso e in un certo senso, diciamo, poi dopo diamo in effetti la definizione, stiamo divagando. No, è pericoloso dal punto di vista economico, semplicemente, perché, diciamo, adesso volendo parlare nello specifico del greenwashing e quindi del washing riferito alle tecniche millantate, green, quindi nei confronti dell'ambiente. Le persone con le loro scelte di consumo orientano le decisioni delle aziende e quindi ovviamente devono essere aiutate a compiere delle scelte sulla scorta di informazioni corrette e veritiere, altrimenti il consumatore viene, per così dire, ingannato e non riesce a fare delle scelte corrette che poi quindi incidono in ultima analisi sull'ambiente, visto che le aziende sono, come dire, delle entità produttive che hanno degli impatti a volte anche molto forti, no? Quindi vogliamo dire adesso
Vogliamo dire che vuol dire greenwashing?
allora, il termine greenwashing ha una genesi, volendola ricondurre proprio alle origini lontana, no? Addirittura c'è chi dice che tutto muove dal Vangelo di Matteo, perché è stato l'Apostolo Matteo a nominare i sepolcri imbiancati, no? Quindi raccontando come all'esterno erano belli a vedersi, ma dentro invece erano pieni di, come si legge, di ossa di morti e di ogni putridume, no? Quindi questa espressione, quell'imbiancati, no? Quell'imbiancato è un termine che poi gli anglosassoni da cui hanno derivato l'espressione whitewashing, no? Un po' come dire, diamo una mano di bianco e
Per
nella
nascondere tutta
spocchia.
la sporcizia che c'è dietro.
Esattamente, no? Lo sporco, le macchie, la sporcizia che c'è dietro. Quindi questo termine washing in qualche modo è un po' nel linguaggio degli anglosassoni, ma anche in un certo senso anche nel nostro. Finché nel 1983 l'ambientalista Jay Westerveld, durante una sua vacanza, ha coniato il termine greenwashing, quindi dando origine a questo neologismo. Perché appunto, dopo aver soggiornato in un albergo che peraltro come tanti, no, proponeva agli ospiti di riutilizzare gli asciugamani usati per evitare di sprecare acqua e disperdere quindi detersivi nell'ambiente, quindi fino a qua tutto bene, no? Anche proponendo qualcosa di assolutamente positivo per l'ambiente, in realtà si era reso conto che questo albergo millantava una sensibilità ecologica, ma in realtà aveva sostanzialmente in tutto il resto dell'hotel adottato una serie di pratiche che invece con l'ambiente non avevano niente a che fare, e anche questa idea del evitare di lavare gli asciugamani in realtà aveva per l'albergo solamente un impatto economico in positivo sulle sue finanze, no? E quindi diciamo l'idea,
cioè, utilizzate che... gli asciugamani così noi non siamo costretti a lavare, a pagare luce, corrente e sapone, però poi magari plastica, valanghe in tutto il resto dell'albergo. E da pensare che Giulia ha nominato una data, 1983, si tratta di 40 anni fa.
È così, ma infatti diciamo di questi temi, come abbiamo detto forse anche in qualche puntata precedente, della sostenibilità diciamo se ne parla da diversi anni, poi è un tema che adesso sicuramente è esploso. Comunque diciamo un'altra cosa che è importante sottolineare è che in ogni caso non si tratta di fare beneficenza, essere filantropi, no? È una questione economica anche essere green, quindi assolutamente ci sono dei vantaggi in termini di reputazione e posizionamento che l'azienda capitalizza in tempi abbastanza rapidi. Viceversa, se incorre in queste pratiche di greenwashing, proprio la sua reputazione e quindi la fiducia che i consumatori dimostrano nei suoi confronti viene meno, e quindi di nuovo dal punto di vista economico sicuramente diciamo subisce dei danni non da poco, ecco.
Ecco, di solito l'impeto a comunicare è sempre molto, no, rapido, comunichiamo, diciamo, però è quello che diciamo anche e abbiamo detto nelle scorse puntate, tutto va ponderato con la massima attenzione, ancor più mi viene da dire se si parla di green, quindi prima di dire o dichiarare qualcosa bisogna avere la certezza, la consapevolezza e comunicarlo nel modo corretto, più trasparente, più chiaro e più aderente alla realtà possibile.
E soprattutto diciamo bisogna mettersi in testa che la comunicazione è l'ultimo anello della catena, cioè la prima cosa da fare è essere, ecco, quello che si racconta all'esterno
di essere,
no? E quindi diciamo questo è il punto chiave, no? Comunque una cosa che secondo me è abbastanza interessante e forse da richiamare sono i 7 peccati capitali del greenwashing, così sono stati chiamati, peraltro su uno studio del 2007, quindi di nuovo sono passati un po' di anni,
sì,
no? Non è una cosa recente.
Ve li leggiamo, vai Giulia.
Affermazioni non pertinenti, quindi quando per esempio si suggerisce che un prodotto è green in base a un insieme di attributi di poco conto, senza focalizzare l'attenzione su altri problemi ambientali ben più importanti che il prodotto comporta, no? Cioè si cerca in qualche modo di evidenziare qualcosa che poi alla fine non fa veramente la differenza, no? Oppure quando mancano completamente le prove di quello che si sta dicendo, no? Quindi si dice che un prodotto è green, ma questa informazione non può essere sostenuta da nessuna evidenza o per esempio da una certificazione credibile di terze parti, no? Tutti incappiamo in affermazioni come i nostri prodotti sono rispettosi dell'ambiente, ma questo
cosa vuol dire?
Non si capisce che cosa voglia dire. Comunque andando a guardare all'interno di quelle aziende non vengono fornite, non ci sono prove né del fatto che sono state fatte delle analisi del ciclo produttivo o di vita del prodotto, né appunto sono state rilasciate delle certificazioni. Tra l'altro su questa cosa delle certificazioni, se posso tornare indietro un secondo rispetto all'apertura, no, sulla direttiva dell'Unione Europea, questa direttiva è nata perché a un certo punto l'Unione Europea ha fatto una analisi per cui si è resa conto, ha rintracciato diciamo che oltre 230 etichette che in qualche modo richiamavano il tema della sostenibilità oppure dell'energia verde, no, l'energia pulita, e dietro alle quali sostanzialmente non c'erano delle vere attività di verifica da parte di questi enti che rilasciano questo genere di etichette e che quindi davano origine in qualche modo a claim, quindi ad affermazioni non sostanziate da appunto prove ed evidenza, e quindi che di conseguenza si riflettevano appunto in diciamo in affermazioni che risultavano fuorvianti e risultavano anche difficili da parte del consumatore comprendere, no? Perché tutti noi quando andiamo banalmente al supermercato, prendiamo in mano un prodotto, troviamo e lo guardiamo, troviamo mille riferimenti, mille indicazioni, delle etichette che in qualche modo sono verdi, e quindi solo per il fatto di aver usato il verde come colore, no, ci sembra quasi una prova sufficiente del fatto che quel prodotto sia
È come la
rispettoso.
dicitura senza olio di palma, quando poi uno va indietro, magari scopre che quel biscotto che ha caratteri cubitali sulla confezione scritto senza olio di palma, in realtà l'olio di palma non l'ha mai avuto, quindi non ha
Esatto.
fatto nessun cambiamento. Però Giulia, prima di proseguire con gli altri punti della nostra lista, creiamo un po' di suspense, facciamo aspettare i nostri ascoltatori e ci ascoltiamo. Ciao ciao, rappresentante di lista.
Sai bambina, dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore.
Eccoci, e quindi so che siete lì in trepidante attesa per ascoltare gli altri punti della nostra lista e conoscere approfonditamente quali sono proprio le caratteristiche che ci fanno riconoscere il greenwashing.
Terzo punto è proprio l'approssimatività, no? Di affermazioni che sono talmente poco definite o al contrario talmente ampie che il loro significato reale viene facilmente equivocato dal consumatore. Quindi espressioni come solo ingredienti naturali oppure realizzato con metodi amici dell'ambiente o anche fatto
Fatto
come
come
una
una volta.
volta, no? Cose non specifiche. Oppure proposte, diciamo così, falsamente accattivanti, no? Quindi quando un marchio, uno slogan, anche magari appunto comunicato non solo attraverso le parole, ma con delle immagini o con tutte e due, dà l'impressione che esista un'approvazione, una certificazione positiva di un prodotto che in realtà non c'è, no? Quindi il nostro prodotto ha conseguito la certificazione
Che
XX, quella che
magari gli ha dato
dicevamo
la zia
prima,
Pina della porta accanto.
con tanto di logo, no? O addirittura magari quella certificazione nemmeno esiste, no? Oppure come dicevo prima, no? Appunto proprio sulla scorta di quello studio che ha fatto l'Unione Europea, una delle cose di cui si sono resi conto è che il tipo di screening, diciamo, di analisi che veniva fatta dall'ente emittente per decidere se rilasciare o meno quella certificazione, non sempre era comparabile, nel senso che i diversi enti emittenti facevano
Diverse
domande,
tipologie di.
certo, e anche diciamo un livello di approfondimento molto diverso, no? Veniva adottato un livello molto diverso, quindi ottenere una certa certificazione poteva essere molto complicato, ottenerne un'altra estremamente semplice, no? Quindi. E poi ancora l'irrilevanza di dichiarazioni ambientaliste che magari sono anche veritiere, ma sono di scarsa o nulla importanza per i consumatori che privilegiano comportamenti o prodotti orientati all'ambientalismo, quindi informazioni che pure sono vere, ma che non attengono al concetto di sostenibilità ambientale, cioè senza CFC, no? Non ha nessun significato, visto che comunque, come si dice, i clorofluorocarburi sono vietati dalla legge, quindi il fatto di, come tu appunto dicevi prima, non c'è questo ingrediente, ma non c'è mai stato, quindi non ha nessun senso, no? Attribuzione di caratteristiche che non sono esclusive, quindi affermazioni che possono essere vere per l'intera categoria dei prodotti, ma non necessariamente solo per quello pubblicizzato. Il fatto di dire bere molta acqua e poi fare il nome del brand, no? Fa bene, è vero, ma non è che è vero solo
Bere
bere
acqua fa
quell'acqua
bene.
lì, esatto, no? Quindi non c'è un riferimento diretto. E poi, vabbè, la cosa più macroscopica ovviamente è non raccontare la verità, no? Quindi affermare proposizioni ambientaliste o sociali che invece sono semplicemente false. Quindi.
Giulia, ma perché è importante analizzare le modalità con cui il greenwashing si manifesta?
Ma perché questo proprio dipende dal tipo di stakeholder, no? Nel senso che, o come vuole la traduzione del portatore di interesse, cioè per i consumatori, È importante sapere come si manifesta il greenwashing perché questo equivale a sapere come si può essere ingannati, no? E
Come
quindi,
riconoscerlo in qualche modo?
certo, e quindi esattamente, no? Sapere quali sono le tante modalità fa sì che ciascuno sviluppi una propria maggiore consapevolezza, che di conseguenza lo orienterà verso scelte più corrette. Vuol dire essere, se mi si passa il termine, un po' più sgamati, no? E non credere alla guardare. Quando, diciamo, in fase d'acquisto il prodotto o anche il
Essere
servizio,
informati, conoscere,
essere
perché
informati.
io dico sempre a mia figlia, che poi credo valga un po' per tutti, sapere, conoscere è libertà. Se tu conosci, se tu sai, hai anche la libertà di poter scegliere, non vieni ingannato così facilmente da un'etichetta fasulla, mi viene da dire.
È questo, no? Magari appunto convinti di fare delle scelte in buona fede e orientate verso l'ambiente, queste poi invece non lo sono. Poi è importante per i comunicatori e le aziende perché, come dicevo prima, in qualche modo questo è un tipo di comunicazione che nasconde delle trappole e quindi a volte si compiono degli errori grossolani, ma magari anche in buona fede. Però l'errore grossolano poi si paga in termini di danni d'immagine, perdita di fiducia da parte del mercato e quindi si perde quella reputazione grazie alla quale, diciamo, si viene scelti e preferiti dai consumatori, quindi si rischia veramente di compromettere il
Quando
proprio.
anche poi non intervengono degli organismi che multano anche per la propria.
Assolutamente. E poi, come dicevo all'inizio, è importante per i professionisti e per gli avvocati in particolare, che sono chiamati a difendere i clienti accusati di comportamenti scorretti, perché avere questo bagaglio di informazioni può essere sicuramente d'aiuto nella loro attività di difensori, no?
E mi
Quindi.
viene da dire sia in fase preventiva, quindi anche quando si parla di tutta la parte di contrattualistica, no? Ma anche nella parte successiva, cioè quella di un eventuale lite laddove si incappi nel greenwashing. E quindi conoscerle non vale solo per sé, per il proprio studio e per il proprio percorso di sostenibilità che lo studio vuole effettuare, ma anche e soprattutto per stare vicino alle aziende che oggi necessariamente devono fare i conti con queste tematiche.
Sì, un'altra cosa che forse possiamo sottolineare prima di
Sì?
chiudere è che, diciamo, il greenwashing non è tipico o peculiarità di un settore specifico, ma veramente interessa a tutti i comparti, no? Quindi noi abbiamo parlato forse un po' tanto dell'ambiente, ma perché ci siamo focalizzati sul greenwashing. Poi,
Certo.
appunto, ci sono diversi tipi di washing e magari di questo ne parliamo in una prossima puntata. Però, appunto, diciamo, coinvolge un po' tutti. Lo stesso settore, lo stesso comparto finanziario ne è in qualche modo, può essere in qualche modo vittima, no? Di questo genere di pratiche, o non vittima.
Tutti, le banche, le società di investimento, le compagnie assicurative, cioè è un tema che riguarda tutti, è trasversale e non riguarda solo il green, come diceva Giulia, ma cioè l'impatto ambientale, ma un po' tutto, cioè non si può dichiarare di volere il benessere dei dipendenti quando poi magari la struttura degli uffici sono dei gabbiotti nel sottoscala senza la finestra e con 12 ore di attivo per ogni dipendente. E quindi bisogna sempre sapere, conoscere la propria realtà, quindi strutturare beh, quello che diceva Giulia prima, cioè creare prima il sé per poi creare la strategia di comunicazione per raccontare di sé e farlo nel modo più giusto, chiaro, trasparente e veritiero possibile.
Direi che questa è un'ottima sintesi.
Ottimo, grazie per averci seguito. Ci sentiamo, ci aggiorniamo alla prossima volta. Grazie, ciao.